Bentrovati. Allora, oggi ci addentriamo in un argomento fiscale piuttosto noto qui in Italia, il redditometro. Ne parliamo prendendo spunto da un articolo, direi molto dettagliato, che abbiamo trovato online sul blog dello studio Caggeggi e Mazzeo, un blog specialistico. L'obiettivo, ecco, è cercare di capire insieme cos'è esattamente, come funziona e soprattutto quali sono le implicazioni principali per i contribuenti. Tutto questo alla luce di quanto letto. Direi che possiamo iniziare, che ne dici?
Assolutamente, partiamo dalle basi.
Allora, che cos'è questo redditometro? È uno strumento, ci dice l'articolo, dell'Agenzia delle Entrate, che serve a stimare il reddito presunto di una persona. Fa parte di quegli accertamenti chiamati sintetici e, attenzione, un punto importante specificato subito nel testo, si applica alle persone fisiche, ma quelle non titolari di partita IVA.
Esatto. E si chiamano sintetici proprio perché, invece di andare ad analizzare, diciamo, voce per voce le entrate dichiarate, fanno una stima del reddito in modo un po' indiretto.
Indiretto come?
Beh, si basano su altri indicatori, principalmente le spese, il tenore di vita, ecco, lo scopo, come riporta la fonte, è chiaro, verificare se c'è coerenza tra quanto uno dichiara e come, diciamo, vive effettivamente, per contrastare l'evasione fiscale, insomma.
E come funziona questo confronto in pratica? C'è un metodo?
Sì, l'articolo spiega che c'è dietro un algoritmo. Praticamente questo algoritmo mette a confronto una serie di spese che vengono considerate indicative, non so, la casa, i trasporti, il tempo libero, varie cose, con i redditi che risultano dichiarati. Però attenzione, un'avvertenza importante che viene sottolineata nel testo. Questo calcolo da solo, beh, non è una prova certa di evasione.
Ah, ok. Quindi non è automatico.
No, diciamo che apre la porta a un confronto, a un contraddittorio con il contribuente.
Ecco, e qui mi sembra che l'articolo tocchi dei punti, diciamo, un po' critici. Si parla di criteri usati che forse sono un po' troppo generici.
Che magari non riescono a cogliere le situazioni particolari.
Proprio così.
Tipo, non so, famiglie numerose oppure uno che ha avuto un reddito molto variabile durante l'anno. E poi si accenna anche a una certa mancanza di trasparenza nel calcolo. È corretto.
Esattamente. La fonte mette in luce proprio questi aspetti. La rigidità dello strumento, diciamo, è una delle critiche principali. Il testo evidenzia come questa difficoltà ad adattarsi alle situazioni personali, alle fluttuazioni temporali del reddito, possa generare un po' di sfiducia, no? O comunque dare adito a contestazioni. Se uno non capisce bene come si è arrivati a quel numero, beh, è normale avere dubbi. Certo, comprensibile. E allora, viste queste criticità, come ci si può difendere? L'articolo dà qualche indicazione pratica?
Sì, dà delle indicazioni. Fondamentalmente, la parola chiave che emerge leggendo è documentazione. Conservare tutto, ma proprio tutto. Ricevute, fatture, contratti.
Quindi essere molto ordinati.
Molto. E poi viene consigliato di usare pagamenti tracciabili, chiaramente, e di tenere prova anche di quelli. Un altro punto su cui si insiste è la collaborazione con l'agenzia. Se ti chiamano, coopera. E se la situazione si fa complessa, l'articolo suggerisce «senti un professionista, non fare da solo». E poi, certo, resta sempre la possibilità del ricorso.
Quindi, diciamo, la palla passa molto anche al contribuente, alla sua responsabilità.
Assolutamente sì. Il testo lo sottolinea. Dichiarare correttamente i propri redditi e, appunto, conservare tutte le pezze giustificative è cruciale. Le conseguenze, se poi l'accertamento trova delle irregolarità, possono essere serie. L'articolo parla di controlli che possono diventare più approfonditi, sanzioni pesanti.
Pesanti quanto?
Beh, si parla dal 100% fino al 200% dell'imposta che l'agenzia ritiene sia stata evasa. Più gli interessi, ovviamente. E poi c'è il rischio di rimanere, diciamo, attenzionato per il futuro. Non a caso il consiglio che si legge nero su bianco è «parlatene con un consulente fiscale esperto».
Capisco. L'articolo poi fa anche un cenno veloce a delle proposte di riforma che sono circolate, mi pare. Cose come soglie di esenzione diverse, più trasparenza sui criteri, sistemi di verifica magari più affinati.
Sì, accenna a queste possibili evoluzioni, anche se magari non entra nel dettaglio di ognuna.
Ok, quindi, provando a tirare un po' le somme da questa lettura, il redditometro emerge come uno strumento, sì, di controllo, ma complesso. Con delle criticità note, però anche con delle vie di difesa per il contribuente. Resta fondamentale, mi sembra, di capire la gestione attenta e documentata della propria posizione fiscale. Che riflessione finale ci portiamo a casa?
Ma guarda, una questione che resta un po' sospesa e che l'articolo fa emergere tra le righe è proprio la ricerca di un equilibrio. Da una parte c'è l'esigenza dello Stato, comprensibile, di avere strumenti efficaci contro l'evasione, per l'equità fiscale. Dall'altra, però, c'è bisogno per i cittadini di sistemi che siano giusti, certo, ma anche percepiti come tali, quindi trasparenti, prevedibili e che non penalizzino eccessivamente situazioni particolari o sfortunate. Come si può far evolvere questo equilibrio delicato, specialmente oggi con strumenti sempre più automatizzati? È una bella sfida.
Una sfida continua, senza dubbio. E mi sembra interessante notare come l'articolo stesso, alla fine, si concluda con un invito pratico. Dice che chi avesse dubbi specifici sulla propria situazione o cercasse assistenza proprio su questi temi fiscali può considerare di chiedere una consulenza su misura allo studio che ha pubblicato il contenuto. Un suggerimento utile per chi cerca risposte più personali, direi.
Esatto, un modo per passare dalla teoria alla pratica specifica del singolo caso.